Allora, ben ritrovati come sempre, un saluto.
Ciao
Marco,
buon pomeriggio a tutti.
Ultima ora, tra l'altro, tra poco ci sarà il nostro amico Marco Palma che ci presenta qualche cosa di interessante anche oggi, quindi non dico nulla, non accenno nulla, ma state con noi nell'ultimissima parte perché Marco anche oggi ha individuato 3 o 4 kick, Stefano, come sempre, molto interessanti.
Io sono del tutto impreparato e sono desideroso di imparare e conoscere nuovi calciatori, soprattutto nuovi prospetti, giovani.
Esatto,
che
i giovani.
Il millesimo giovani sarà analizzato dal buon Palma 2000 e...
Ha fatto un po' un, da quello che ho letto, un po' un mischio.
Un mix.
Non mi permetti di fare veramente i complimenti a Sinner, che questo è un, adesso sta
ma
vivendo.
Ma viva Sinner!
Veramente, guarda, è in finale adesso.
Viva
contro
Sinner.
Alcaraz, le ATP 500 Pechino.
Forza, Yannick.
Quello che sta vivendo però proprio in campo.
Un martello.
Un martello lì giù.
Tu hai mai frequentato le zone della Pulpa, Valpusteria, Valbadia, quelle zone lì?
Di passaggio, Stefano.
Gente tosta.
Tu invece ci vai... Gente che non viene scalfita,
vedi,
gente che non viene scalfita.
Andrea,
vero?
Dalla regia, pure lui frequenta quei posti tanti,
sì,
anni.
È
un altro mondo, gente tosta, di una trasparenza. Sembrano dei ruscello di montagna puliti. Come si fa a dubitare dell'innocenza di questo campione, di questo ragazzo? Allora, lasciamo perdere il campione fuori classe.
Sì.
Proprio del ragazzo, allora, sono tutti valori morali altissimi, familiari, di senso di appartenenza, cioè, sono persone straordinarie, certo particolari, che hanno dei caratteri particolari, non ti dico che sono aperti come no, però se tu riesci a trovare un link, sono gente velocissima, cioè, poi come Sinner, no? Di una semplicità disarmante, poi ripeto, nello specifico io non credo assolutamente a niente se non all'innocenza, e credo che la vada abbia esagerato. Guarda, vado oltre, in questo sono parziale, sì, lo posso dire, sono parziale, quindi mi schiero con Sinner,
no,
soprattutto
no,
vedendolo in faccia. Ma come cavolo fa a mettere in discussione, cioè a mettergli anche sta macchia, anche il sospetto che lui possa aver fatto, possa aver barato, ma assolutamente non rientra proprio nella sua filosofia di vita.
Però,
tu ci credi? No,
no,
credi.
No, io credo.
Ma per, cioè, una pomata, cioè, ti faccio un massaggio.
Mi sembra un po' tutto strano, ecco, ti devo dire la verità, quello che stiamo,
sì,
seguendo.
Dai.
Poi prima danno l'innocenza e poi riaprono, cioè questa, la vadano, ritorna e vuole andare. Non lo so, mi sembra quasi una. Sai cos'è?
Lui deve star sereno.
Sai cos'è, Stefano?
E come ha detto lui, poi dopo mi difenderò. Io credo che il legale faccia la differenza.
Sì,
io,
sì,
mi auguro questo. E credo che possa andare alla fine vincere a lui, credo.
Io sono dell'idea che Sinner purtroppo è un personaggio poco mediatico. Paga
poco
anche
mediatico,
poco mediatico.
E Alcaraz non è che voglio dire il suo
no,
fenomeno,
no,
mediatico.
No, no, però lui è...
Ma sono i due che tra l'altro sono in finale tutti e due, no?
Poi è italiano, cioè nel tennis gli italiani che dominano così, insomma, non è una cosa proprio, capito?
No, ma credo che non siano mediatici, che ne so, adesso mi ricordo ai tempi nostri, McEnroe, Jimbo Connors, Loquaci, Linguacciuti, di grande personalità, Borg, che era preso un po' il silenzioso, no? Però era talmente forte, era una macchina da guerra. Ivan Lendl pure non era simpaticissimo. Ci sono stati dei periodi, si sono alternati nella posizione numero uno al mondo. Adesso c'è Sinner, c'è questo fenomeno nuovo. Djokovic ancora non molla, è giusto che non molli. Se la vuole giocare, però c'ha l'età, insomma, ormai è, no? Sul viale del tramonto. E rimangono questi due giocatori straordinari, Alcaraz e Sinner. E
sì,
probabilmente si contenderanno la prima posizione da qui fino al prossimo decennio. E sta cosa che Sinner è numero uno al mondo, il mondo non è abituato a vedere un italiano in uno sport molto anglosassone, vederlo in testa. Noi dobbiamo essere orgogliosi, noi siamo naturalmente orgogliosi di questo, ma credo che il mondo politicamente, visto che le organizzazioni e istituzioni sono quasi tutte, no, di stampo anglosassone, cioè, vada una roba così, E quindi chi vogliono, cioè, di americano, di statunitense c'è poco altro, dall'altro emisfero australiani non è che sorgono fenomeni straordinari. Ci sta una classifica più o meno mediocre, lasciami consentire, dal primo al decimo posto, ma davanti ci siamo, ai grandi livelli. I primi tre, Zverev, se conti che è il numero due al mondo, il numero tre adesso non mi ricordo perché è continuamente accennato ogni lunedì, però insomma mi sembra lontano dal target di Alcaraz e Sinner. Quindi sono questi due,
sì.
Se loro vogliono di fare per Alcaraz, ma adesso non lo so, adesso questa è una cosa un po' che si va oltre, non c'entra niente Alcaraz, credo che ci sia di mezzo un errore colossale dalla parte della Vada, che è andata a fare, no, a spulciare, a fare le pulci al nulla, Cioè non è che tu dici c'è il sospetto che ne so, ti sei dopato alla grande, c'è una strategia dietro di anni e anni per portare questo atleta a grandissimi livelli. No, c'è una diciamo così, particella infinitesimale, no? Piccola, proprio irrisoria, che è stata fatta durante un massaggio di un fisioterapista che tra l'altro è stato allontanato,
sì.
È stato un errore. Il fisioterapista è stato
allontanato,
ma voglio dire poraccio pure lui, insomma, che è stato licenziato per una stupidaggine che può... Cioè, a me sembra che in alcuni casi, Marco, il buonsenso non prevalga mai, e questa cosa a me mi mette paura. Cioè, anche che, allora, tu, no, per un massaggio, per una piccola percentuale, per porzione di crema, un fisioterapista ha perso il posto, è stato licenziato. Lui ha rischiato e sta rischiando una squalifica di un anno, ma è una barzelletta. Cioè la Vada dovrebbe sorridere e raccontarsi una barzelletta e soprassedere e andare avanti, perché qui non c'è in atto una macchinazione da parte, no, del gruppo di Sinner, con Sinner in testa, lo facciamo così perché devo diventare numero uno. No, divento numero uno al mondo perché mi alleno come un animale tutti i giorni.
Tutti i giorni.
Hai capito? Faccio dei sacrifici, sì, tutti i giorni, vado a letto presto tutti i giorni e sono Sinner, sono un bravo ragazzo e ce l'ho fatta. Questo è Sinner. Poi la Vada, se si vuole raccontare un'altra storia, la
sono tante
pure.
Cose poi anche che noi non conosciamo, chissà che
tipo?
Ma ieri sentivo anche Garbo, sentivo ieri su quello che è successo in altre situazioni con altri atleti, insomma mi sembra che vabbè, comunque siamo...
Cioè lui dice che c'è il sospetto, cioè...
No, lui dice che c'è qualcosa anche di politico sotto questo tipo di situazione, però vediamo questa vicenda, sta di fatto, ripeto, intanto Sinner in finale e speriamo possa vincere anche questo torneo.
Poi sai, ci sono casi e casi.
Sì.
Però senti... bisogna stare attenti su questi casi, perché il caso Pantani, adesso lasciami un altro,
no?
È un altro, adesso sì. non mischiamo troppo, però attenzione, perché sì. Poi la storia, se tu mi rendi giustizia dopo la mamma, la cosa che ha aperto, dopo 15-20 anni, insomma, poi la gente si deve vergognare, capisci?
Sì, sì, sì. Perché lì c'è una situazione un po' diversa, da quello che è successo,
completamente
sì,
diversa,
sì, sì.
Però quello ha fatto una... Attenzione.
Purtroppo mi sento di dire, Stefano, io quel ciclismo lì lo seguivo tantissimo e ci sono molti buchi in quel periodo lì.
Sì, vabbè, tantissimi, ma capito, però, insomma, Pantani è stato colpito.
Poi Pantani fu diciamo
colpito,
in una situazione, esatto, è andato in una situazione
diversa.
Io
non ho la propria opinione, ma la so
però,
fatta la storia.
Un ciclismo un po'
è stata una brutta storia quella.
Sì,
nulla
sì,
a che
assolutamente
fare.
Senti, Stefano, un po' di messaggi al volo li prendiamo prima di andare al blocco finale. Allora, c'è un amico che ci scrive, dice: sono in totale disaccordo con quanto avete sostenuto oggi.
Noi siamo
migliori
contenti.
A me ci fa piacere.
Ma noi siamo molto contenti.
I migliori allenatori sono quelli dogmatici, e tra questi sicuramente Maurizio Sarri, che non accetta alcuna deroga al suo ottimo 4-3-3.
Che ti devo comunque dire? Noi non abbiamo fatto una classifica di allenatori bravi e meno bravi, di allenatori competenti e meno incompetenti. Se uno ha la bontà e la pazienza di ascoltare bene anche quando si sviluppa un tema, non ci sono queste reazioni, queste risposte nette che poi voglio dire, descrivono anche un'approssimazione nell'ascolto, una capacità di ascolto. Quindi io so che è difficile, no, ascoltare, e anch'io a volte faccio fatica, però sono migliorato in questo senso. Cioè la capacità d'ascolto è importante. Allora noi abbiamo fatto un'analisi complessiva sugli allenatori che non possono essere etichettati, non si possono portare dietro un'etichetta, quello è, rimarrò per così per tutta la vita, no, non se lo possono permettere perché rischiano di non allenare più. Questo dicevamo, caro amico, se ci ascolti meglio.
No, però...
se no non ci ascolta per niente.
No,
canale,
ma perché
da
Federico
radio,
no, ma tanto è sempre niente. Lui che è troppo...
Cioè, ne perdiamo uno e guadagniamo due.
No,
questo
vabbè,
è un po'
ci mancherebbe.
Concetto, capito?
Però è essere troppo attaccati ad un'idea e basta, non porta da nessuna parte. E chi vi parla è sempre stato un estimatore di Sarri, però secondo me poi Sarri negli ultimi anni qualche errore l'ha commesso. Qualche cosa da rivedere nel suo calcio che non si è visto più dopo Napoli, ha voglia a dire, ha voglia a fare, ma non si è visto più dopo Napoli, e se si è visto, si è visto in piccola parte. Allora io credo che anche lui debba fare un esame su quello che è il suo lavoro, e molto probabilmente queste posizioni così estreme non esistono. Lo stesso Guardiola è uno che ha avuto capacità di evolversi anno dopo anno, di modificare, di aggiungere, di togliere. secondo me essere di dice 4 del 3 punto e basta, se gioca così punto e basta, io non credo che sia cioè ci vuole un po' più di completezza di visione, di sapere anche leggere delle situazioni che vanno magari modificate. Lui è molto diciamo così nella sua posizione, non si schioda un centimetro, e io non so se questo è la strada giusta in questo momento, Stefano. A me non mi sembra, e poi per carità, tanto oggi non allena, oggi come oggi Sarri non allena, e io mi chiedo perché no, nessuno è andato a prendere Sarri.
Ho capito quello che vuoi dire, siamo d'accordo su quel diciamo discorso generale che facevamo sugli allenatori, che si devono anche orientare, sapersi adattare, eccetera eccetera, insomma non vivere esclusivamente, non basarsi esclusivamente su una struttura di gioco, ma variare a seconda anche delle caratteristiche degli allenatori, delle rose che hanno a disposizione, e lo abbiamo già detto.
Sì, sì.
Sarri di contro, secondo me, Marco, resta un allenatore valido. Ma
nessuno sta dicendo
poi
il contrario.
Ci sono sì, sono d'accordo, però che poi si deve rivedere o non si deve vedere, certo, no, è difficile, che magari quello poi l'aspetto caratteriale che poi abbiamo esaminato all'interno proprio anche della gestione tecnica, di pilotare una squadra durante la gestione, ci conta anche il carattere, relazionarsi, l'empatia, no? Abbiamo detto anche col gruppo squadra. Spalletti, che ha 2 anni di più, mi sa, di Sarri, giù di lì, dimostra di essere molto versatile, molto moderno, molto più dinamico, molto più studioso, cioè un ricercatore e professore al tempo stesso, per fare un paragone insomma con chi insegna all'università.
Poi aggiungo una cosa.
Poi aspira ad avere una cattedra, cioè prima se devi fare ricercatore, quantomeno ti devi sforzare a farlo, e poi magari diventi professore.
Poi aggiungo una cosa.
E ti prendi la cattedra. Questo. E Spalletti, negli errori che fa, dice: io devo capire perché mi sono ficcato in questa situazione. Secondo me questo è un ragionare in maniera intelligente, molto umile, e che misura lo spessore, ma anche il percorso di vita professionale di un uomo. Se Sarri pensa di essere il migliore di tutti, sbaglia, amici ascoltatori che state, no? Che ci seguite ogni giorno, perché è una stronzata pensare di avere ragione sempre e comunque, o dire il mio calcio, no, ma quello fa che io lo faccio in un'altra maniera, e come lo fai bene? È questo, quello, ecco perché vengo al tuo discorso, cioè nel senso che non c'è più una certezza,
ma poi
e non c'è più quella facilità, scusa, e poi concludo, di fare quel tipo di calcio che tu vuoi fare, perché non ti permettono più di esprimere la tua idea, perché ci sono le contromisure, perché gli avversari non dormono, perché il calcio va avanti,
studiano,
sì, anche poi ci può piacere, ma no, a me se tu mi dici il calcio adesso ti piace, cioè, insomma è difficile da seguire,
devi trovare la contromisura, esatto. Non è semplice, devi trovare un'alternativa, ma poi dico una cosa, visto che il nostro amico è molto amante di Sarri, Sarri non nasce col 4-3-3,
no, col rombo,
quindi chi è studioso di Sarri dovrebbe andare a studiare come nasce, non nasce col 4-3-3. Lo ha trovato al Napoli, e mi permetto di dire che secondo me è stato anche un po' casuale come fu trovato, perché non voleva nascere con quel tipo di modulo. Lui era partito per fare il trequartista anche con il Napoli, se vi ricordate, poi prova un tridente, aveva dei giocatori con delle caratteristiche particolari, hanno agevolato quel tipo di idea. Però non è che arriva al Napoli, a differenza di Zeman, che dove è andato ha fatto quello, Stefano,
sempre,
lui è stato integralista dall'inizio fino alla fine,
vero,
non si è mai, lui si è presentato così, così è stato e così è andato avanti, e Sarri no, Sarri non nasce col 4-3-3, nasce con un altro modo,
sì,
che io me lo ricordo benissimo.
Certo punto, ecco, quello è il discorso del principio, hai toccato, hai fatto un paragone, cioè ci sono allenatori che vogliono cambiare il mondo senza considerare che intorno a loro il mondo invece è cambiato, e loro vogliono cambiare un mondo che non esiste. Cioè, tu hai fatto l'esempio di Zeman, no? Lui è convinto anche adesso, se ci parli,
lui
ma
se
lo
ci
chiami
parli,
e dice
4-3.
No, ma questo è il calcio.
È così.
E lui
così.
Dice il calcio che ne so, dell'Ottocento, passano gli anni, si evolve anche il discorso tattico, si analizza anche tra loro colleghi, tra loro allenatori, però sì, lui sì. È convinto
che sia
quello è il calcio, se può giocare solo così a calcio.
Poi bisogna dire una cosa adesso, con tutti i pregi e i difetti, lui comunque dove è andato, la sua firma te la faceva vedere subito,
non
è che ti chiedeva 4-5 mesi, già dopo il ritiro vedevi la squadra che si muoveva in quella maniera. Non è che sentivi dirgli questo, bisogna dargliene atto,
questo
poi può piacere o no, tu poi l'hai conosciuto, ce l'hai avuto come allenatore,
no?
Cioè,
no, questo non si
già
può
dal dopo il ritiro vedevi la squadra.
Noi facciamo un altro tipo di discorso, che secondo me siamo giunti a un momento dove anche il massimo rappresentante, Guardiola, che è un genio del calcio, ogni anno ne inventa una. Quindi che cosa significa? Significa che è così. Cioè, dove Klopp, Gegenpressing, tu vai indietro di 3 anni, non dico che c'è un'idea vecchia, però un'idea che magari va rivista.
Assolutamente. Allora, poi ci chiedono: Chiesa era già stato escluso prima che Motta arrivasse, ma penso che anche che l'allenatore non abbia messo un divieto per la cessione. Molto probabilmente, quindi tra ingaggio, tra idea dell'allenatore, le strade poi si sono separate. E quindi allora, poi altro messaggio, questo sempre riguardo un po' Chiesa. Buonasera, vorrei solo sapere da voi in quante partite nei 3 anni alla Juve Chiesa è stato determinante. Secondo il mio modesto parere, un giocatore per etichettarlo come miglior giocatore italiano deve dimostrarlo sul campo, non perché si chiama Chiesa, nostro amico. Vabbè, però ha fatto anche un grandissimo europeo e, insomma,
sì, ma Marco, non è che si discute, puoi fare grande o non puoi fare grande, si discutono le qualità e le potenzialità di questo calciatore che restano intatte e tali. Poi voglio dire, pure lui, l'abbiamo sempre detto anche quando giocava nella Juventus, nella nazionale, si deve anche dare una mossa perché non è più giovanissimo. Ora ha scelto una sfida importante, un club importante nel Liverpool, non ti regala niente a nessuno, e lo sta scoprendo giorno dopo giorno, perché insomma rubare il posto a Salah, sta gente qua. Io credo che poi questo acquisto sia da vedere in ottica futura. Cioè, voglio dire, Salah secondo me a fine anno, poi ne parleremo, ma va via.
Quindi tu dici potrebbe essere,
certo,
stato fatto
è
anche in una prospettiva.
Stagione, esatto, prospettiva dove alla fine, esatto, può avere un ruolo di
anche questa
di primo piano.
È una valutazione da fare.
Se no veramente è una scelta molto rischiosa. Detto questo, in passato che cosa ha dimostrato la Juventus? Pochino rispetto al potenziale che aveva a disposizione. Poi hanno fatto una scelta, magari Diego Motta non piaceva, gli ho detto sai che dovevi prendere 6 milioni, 7 milioni l'anno, ma che stai scherzando, prendiamo un altro e magari prende di meno, spendiamo un pochino di più, però manteniamo il livello della competitività, più o meno siamo là. Cioè lui magari nella testa Diego Motta ti dice Nico Gonzalez, Chiesa, bah, dov'è che perdo tanto, boh, Ildis, Chiesa, perdo tanto, boh, non lo so. Cioè queste sono le valutazioni personali dell'allenatore, che ci sta. E quindi Chiesa secondo me deve reagire e riconquistare la nazionale, non so fino a che punto, perché se non giochi la nazionale non la vedi, a meno che poi non conceda delle deroghe, faccia delle eccezioni Spalletti in questo senso. Ma insomma, essendo un allenatore di campo, io credo che poi Spalletti si faccia due conti, perché insomma non è che posso scherzare, anche se deve difendere il posto di lavoro. Cioè, dopo l'europeo che ha fatto ha reagito alla grande, e adesso speriamo che patta il Belgio di Israele vada avanti verso, come un treno verso la qualificazione mondiale, che poi mi sembra poi quello l'appuntamento importante, no? Per la nazionale e per Spalletti. Però se Chiesa non gioca, ti faccio questa domanda, tu lo convocheresti? Cioè tu lo faresti giocare?
No.
Magari io no. Cioè diventa difficile, dai.
Io no, se non gioca non gioca. Allora, vediamo un attimo, c'è anche da prendere questo messaggio, una questione di interpreti, le società che vogliono praticare un calcio spettacolare e giochista, termine bruttissimo, devono seguire alla lettera le richieste di mercato del loro allenatore, senza se e senza ma. Federico, ma non lo so, poi un allenatore secondo me quando arriva in una società, Stefano, deve anche vedere quello che c'è a disposizione, quello che può fare.
Ma anche questa volta è abbastanza anche molto romanzata questa,
molto
cosa
romanzata, sì,
ho fatto che l'allenatore batte pugni sul tavolo, dice voglio Piccari, poi, no, testo buono, le diamo forse mezzo Piccari e 5 acquisti facciamo noi.
No, ma poi io credo
e
anche
alleni
che...
la squadra, perché sei pagato per quello, ti diamo un tot di soldi all'anno.
Devi anche
accetti...
vedere le caratteristiche,
sì,
dei giocatori,
no,
che hai.
Poi e non è che accetti, dici sì, e poi in conferenza stampa poi cambi, dice ma io volevo un altro giocatore. A me questo tipo di categoria di allenatori non mi piace. Perché poi alla fine firma e dopo, se prende 2-3 legnate o perde 2-3 partite, comincia ad accampare scuse, attenuanti, eccetera eccetera. Invece no.
C'è anche da dire, c'è un ascoltatore, che se Conte non lo avesse preso il Napoli probabilmente sarebbe sul divano anche lui, giusto dirlo, Emi.
Può darsi,
però,
perché
può darsi,
no.
però
intanto gli sta dimostrando che, vedi, il mondo cambia e anche un allenatore bravo come lui non può pretendere troppo, lo diciamo, non ti ricordi quando stava fuori?
La difesa 4 che era una
ricordi cosa quando quella... stava fuori, lo dicevamo, cioè si deve accontentare, ma magari il Napoli ci crede, lui ha abbracciato questa sfida. Altri non hanno puntato su di lui, magari sarà dispiaciuto, ma anche un motivo in più per un professionista, un grande professionista di valore, sai che c'è? La Juve non mi ha voluto? Benissimo. Il Milan non mi ha voluto? Benissimo. E la sua sfida qual è? Vincere col Napoli e poi a fine campionato dire. quello che
no,
pensa.
Poi parliamoci chiaro: il Napoli ha preso un grande allenatore, non è che è andato a prendere.
Ma ha preso un grande allenatore, però il mercato non perdona. Senti l'umore del
sottofondo. Occhio alla tigre quest'anno.
Però Marco, il mercato non perdona, cioè non è che se tu sei firme e bravo, poi ti vengono a cercare. Ma è dimenticatoio. Sì, poi costi tanto. E se non abbassi, capito, le pretese economiche, non lavori più, rischi di star fermo.
Eh sì. Allora, ci dobbiamo fermare perché entriamo nell'ultima parte di questo Maracanà con il nostro osservatore Marco Palma. Sì. Andiamo a scoprire un po' che cosa ci ha preparato oggi. E insomma, state con noi perché torniamo subito dopo il break.